/radioweb presenta Musicalmente. A cura della Commissione Nazionale Studi Musicali dell'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti Ollu Saps.
Cari amiche e cari amici di Slash Radio Web, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi e bentornati a Musicalmente, la trasmissione mensile che si occupa di studi musicali, che è arrivata alla 25esima puntata, quindi siamo oltre i 2 anni di trasmissione, che mostrate di gradire, ne siamo particolarmente lieti da questo punto di vista. Siamo già pronti, cara regia duplice, in grandissima forma, e arriverà, perché senza di lui non è Musicalmente, è Musicalmente soltanto con il professor Antonio Quatraro, che vedo che ha provato pure a chiamarmi nel frattempo. Contattiamolo se ancora non ce l'abbiamo su Zoom. Tutto in meravigliosa diretta, perché siamo già pronti per il primo dei nostri blocchi. Allora, a questo punto facciamo così: introduciamo con il primo brano, il primo argomento, nonché la prima esecutrice.
Saremo insieme in cerca della musica, voleremo insieme seguendo i nostri battiti, toccheremo il cielo su di noi, conosceremo il mondo, troveremo la felicità. Voleremo insieme in cerca di nuove emozioni, voleremo in alto cantando ai nostri angeli, guarderemo il sole dentro noi, entrando in paradiso con le ali della libertà. Sei mio nel cuore e nella mente, tu sarai per me la fiamma d'amore che scalda il mio cuore, tu sarai per me la stella che brilla nell'anima, tu sarai il giardino dentro me che fiorirà ogni giorno, pianterò le rose dentro te. Cielo senza nuvole, voleremo insieme nel paradiso mistico. Non aver paura, amore mio, ti prenderò per mano, voleremo nell'immensità.
Ma Alessa. Allora, comincio con lei. Entra Quatrar. E questo, cari amiche e cari amici, era un inedito, il cui titolo è Voleremo Insieme. Noi siamo molto contenti di avere ai microfoni di Slash Radio Web l'autrice, nonché interprete, che si chiama Sipontina Principe. Benvenuta.
Grazie a voi per avermi ospitato in trasmissione.
Eccoci qui. Allora, questo è un gran bel progetto. Adesso ascolteremo anche altri brani che ci hai gentilmente messo a disposizione. Sipontina, ci vuoi dire due parole su questo brano, su questo Voleremo Insieme? Poi arriva anche il prof Quatraro, il dottor Grossi e cambiamo argomento, andiamo un po' più nello specifico.
Sì, certo. Allora, questo brano l'ho inciso nel 2008. E un giorno, una domenica, insomma il 22 marzo, dopo la messa, mi è venuta l'ispirazione per scrivere questo brano. In realtà io già qualche giorno prima avevo questo motivetto, poi pian piano è diventato realtà e ho scritto in 3 giorni la canzone, al che ho chiamato il musicista, gli ho fatto sentire la melodia e dopo 10 giorni l'ho inciso. Ed è stata una bella emozione perché questo brano rappresenta l'amore e non solo, è anche la voglia di poter volare in cerca di emozioni, in cerca di sogni. In realtà mi hanno spesso chiesto: ma cosa significa questo titolo Voleremo Insieme? Si può volare insieme in tanti modi, come noi non vedenti voliamo attraverso le nostre sensazioni, e io ho deciso di volare attraverso la musica e l'ho voluto testimoniare attraverso questo pezzo. Oltre ad essere un pezzo romantico, è anche un pezzo che vuole mandare un messaggio in cerca della musica, in cerca di emozioni e in cerca dei sentimenti. Si può volare insieme e si può volare anche con le ali della libertà. E invito tutti a farlo, perché senza le ali della libertà non possiamo essere determinati e audaci nella vita.
Benissimo. Professor Quatraro, buongiorno.
Buonasera.
Eccoci qua.
Buonasera a tutti, buonasera signorina Sipontina.
Buonasera, professore.
È un esempio di come la musica trasporta, come una specie di fiume in piena che ti prende e ti riempie e ti fa diventare un po' diverso, ti fa diventare ricco, perché ricco non è chi ha molto, ma chi sa dare, chi sa donare. E questo la signorina qui presente lo ha fatto per sé e per gli altri, ma poi ha fatto anche molto di più, si è data volontariamente, quindi senza che nessuno gliel'avesse chiesto, ad aiutare persone meno fortunate di noi, persone che hanno un disagio psichico, ma non per questo non meritano di essere valorizzati, seguiti e curati. Ecco, questa è un'esperienza nuova per me e credo anche per i nostri radioascoltatori, che un non vedente, ecco, anziché lamentarsi e dire quante cose mi mancano, esce fuori e dona quello che ha a chi ha meno di noi, a chi non ha il bene della possibilità di pensare con la propria testa, che è un bene ma certe volte è un fastidio. Comunque, appunto, questi pazienti psichici lei li ha seguiti per un breve tempo, però ha lasciato il segno, perché ancora il coordinatore, il dottor Grossi, lo ricorda con piacere, quindi credo che sia con noi adesso, comunque lo sarà.
È arrivato. Buonasera.
Buonasera
al dottor Michele Grossi, coordinatore del centro diurno per malati psichici Aldamerini di Manfredonia. Benvenuto.
Buonasera. Ditemi tutto, sono a disposizione.
A te, prof.
Ecco, quindi, dottor Grossi, racconti un po', anche se è passato un po' di tempo, Ecco, com'è andata questa esperienza della nostra principe, Sifontina Principe? Lei ha un ricordo di
un evento che organizzammo un po' di anni fa, prima del Covid,
sì.
E fu sicuramente una bella esperienza, apprezzata da tutti quanti quelli che hanno partecipato sia all'organizzazione che come partecipanti. Lo scopo, diciamo, dei nostri progetti sono quelli di superare sempre lo stigma e il pregiudizio per la salute mentale, quindi una struttura totalmente inclusiva che accoglie il disagio, specificatamente il disagio mentale, e comunque aperta come struttura alle iniziative culturali della città. Mediante iniziative culturali, noi come struttura abbiamo, come salute mentale, ci siamo proposti di superare lo stigma e il pregiudizio accogliendo la cittadinanza, quindi facendo partecipare le persone direttamente alla salute mentale. Uno viene a vedere com'è la salute mentale, come si organizza, come si organizzano le attività per fare in modo che le persone possano includersi globalmente nella società civile, nella cittadinanza, quindi persone che recuperano i loro diritti e diventano poi protagonisti anche di iniziative. Molte persone con anche sia volontari, sia persone della società civile, sia persone tra virgolette dette disabili, hanno partecipato a questa iniziativa, e quindi anche la nostra amica Sifontina, che è una nostra estimatrice da anni, partecipa, diciamo, segue le nostre attività. Questo è, diciamo, il principio cardine su cui noi, il centro Alda Merini, di cui io sono direttore, cioè centro di salute mentale e centro diurno, ha organizzato, diciamo, ne ha fatto una battaglia, quello di essere protagonisti nella cittadinanza per l'inclusione dei disagiati mentali, che spesso, diciamo, non hanno opportunità, non hanno la possibilità di trascorrere, diciamo, una serata a valenza socializzante, a valenza anche ricreativa. Quindi questo momento lo ricordo come un momento molto gradevole, molto bello, che abbiamo vissuto tutti quanti, diciamo, in una serata straordinaria, splendida, e faccio i miei complimenti alla Sifontina Principe per la gioia che ci ha dato, per la sua partecipazione e soprattutto per le sue attività canore.
Molto bene, prof, vogliamo ascoltare anche il lato di Sifontina per l'inizio e lo svolgimento di questa bella
storia. Dottor Rossi, siamo nella città di Foggia, Manfredonia. Dove siamo?
Il centro Manfredonia, siamo a Manfredonia, provincia di Foggia.
Ecco, bene.
Prof, dicevo, per ricoinvolgere anche Sifontina, ascoltiamo anche la sua riguardo questo percorso.
Certo.
Perfetto, sì, senz'altro.
Allora, è stata un'esperienza bellissima, la rifarei di nuovo anche con altri diversamente abili. Mi sono resa conto che questi soggetti avevano bisogno di potersi rilassare, perché purtroppo la depressione dà molta ansia e dà molta paura. E attraverso la musica io ho voluto trasmettere a loro come la musica riesce, essendo una mamma della nostra vita, una seconda mamma, ad abbracciarci, ad accoglierci nei momenti tristi, nei momenti felici, farci prendere, farci trasportare dal suo fascino, dalla sua bellezza, dalla sua arte. E così i ragazzi si sono immersi nella musica. Io cominciavo l'attività con un po' di musica classica, Poi davo degli strumenti per far eseguire loro il ritmo mentre lo riproducevo e poi di nuovo si cantava, si ballava e si finiva l'attività con la musica classica. Quindi la musica classica rappresentava un riscaldamento ma anche un defaticamento perché i ragazzi comunque senza la musica si sentivano davvero vuoti e questo era quello che notavano loro.
Certo. Poi ha continuato a seguirli oppure qualche volta episodicamente questa comunità oppure.
Purtroppo l'attività l'abbiamo interrotta per vari motivi, però io chiedo sempre al dottor Grossi come sta andando la musica e penso che l'attività musicale dopo il Covid va ripresa perché i ragazzi comunque hanno bisogno di
Certo.
sentirsi energici.
Bene, bene.
Sicuramente è un'attività molto utile, a valenza socializzante e molto coinvolgente. Il coinvolgimento è molto importante, però spesso, diciamo, bisogna organizzare le cose secondo la popolazione di persone con cui noi abbiamo a che fare. Quindi a volte organizzare un laboratorio diventa, diciamo, non è facile perché bisogna prendere le persone, portarle a una certa ora, organizzare per età, per fascia d'età. Non è un diciamo, si possono fare certe cose in certi momenti, magari, diciamo, e per un certo tempo. Dipende dall'utenza che si ha, diciamo, in quel periodo storico in cui si va ad organizzare il laboratorio. Comunque, il messaggio che io voglio dare a questa radio, ma a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, è che il volontariato deve essere un'attività, diciamo, molto presente, specialmente nei centri diurni. Il nostro è un centro diurno aperto, accogliente, che accoglie le istanze delle persone, però purtroppo noi ci accorgiamo che c'è un deserto di persone che, a mio avviso, è sempre per via dello stigma e il pregiudizio. Molti preferiscono magari andare a imboccare il demente nella geriatria, nelle RSA, in strutture, e magari non dedicare del tempo utile, diciamo, a quelli che hanno il disagio mentale, che secondo me tanto hanno bisogno, soprattutto delle forze del volontariato. Quindi il mio invito è che persone come Sipontina ci hanno dedicato del tempo e noi la ringraziamo. E questo tempo è stato molto prezioso per chi ne ha usufruito, ma anche per noi operatori. Ma soprattutto voglio lanciare questo messaggio di accoglienza ed apertura al volontariato, perché l'energia che dà il volontariato è veramente tanta, eccezionale. E dico alcune attività che si stanno organizzando per la prossima apertura, diciamo, della regione in giallo, come il canottaggio, dove ci sono due volontari che stanno organizzando proprio un progetto qui per i nostri disabili a Manfredonia, ma tante altre attività che devono partire perché in tutto questo periodo c'è stato quindi una chiusura, un aspetto depressivo, come diceva di Pontina prima, quindi molti hanno sofferto, adesso hanno bisogno di ritrovare la gioia della socializzazione, dello stare assieme, che è uno dei nostri motti. Tra l'altro, uno dei nostri temi di fondo è il fare assieme, sul modello di Trento che noi tanto stiamo seguendo da molti anni. Quindi questo fare assieme coinvolge tutta la città, tutto il mondo del volontariato e tutte le possibili idee che possono venire anche da loro. Noi siamo aperti, aspettiamo. Grazie per avermi dato questa possibilità di lanciare
Grazie a lei, dottor
questo
Grossi. A
messaggio.
presto. A presto.
Grazie,
A presto,
grazie.
dottore.
E mentre abbiamo continuato ad ascoltare i brani di Sipontina, volevo chiudere con lei ringraziandola per l'intervento e magari ci risentiremo anche più avanti. Dici in due parole i tuoi prossimi progetti anche musicali, perché qui stiamo ascoltando musica e la riascolteremo salutandoti, che è quel che ci piace fare, dove la porti o dove ti porta la musica?
La musica mi fa viaggiare. E mi accoglie in ogni momento triste o lieto. E, vorrei continuare a viaggiare perché la musica deve essere non solo per me, ma per tutti, una compagna di viaggio per il lungo tempo della vita. Progetti musicali, fare nuovi inediti e poi depositarli alla SIAE come ho fatto per questi, presentarli in tante trasmissioni e raccontare ciò che la musica mi ha lasciato e continua a lasciarmi ogni giorno, perché io seguo spesso talent show, amici, X Factor e io ascolto molta musica a orecchio, però ho avuto delle nozioni tempo addietro in Istituto Sant'Alessio, ma ho continuato ad andare sempre avanti da sola, anche con questi consigli dati da questi talent, ma anche da amici professionisti che ho qui a Manfredonia. Quindi continuare a crescere musicalmente sarebbe la strategia che mi consente di proseguire questo percorso, perché di carriera non posso parlare, perché carriera è la persona che studia musica. Il mio è un percorso che ha bisogno di essere raddrizzato e penso poi pian piano di farcela da sola e anche con l'aiuto di professionisti.
Grazie Sipontina,
grazie,
prestissimo.
E si ricordi che non è mai troppo tardi, quindi lei sempre, quando vuole, può cominciare a studiare musica, perché non è mai troppo tardi.
Grazie, la ringrazio per l'incoraggiamento.
E ci salutiamo con ascoltando qualche nota di Dove sei, Sipontina Principe.
Dimmi che non mi lascerai mai.
E questo era il Dove sei di Sepontina Principe. Caro prof, io un pochino ho imparato a conoscere i tuoi gusti e direi che secondo me sei stato contento di ascoltare un po' di pop, ma quando senti un piano un po' più sul classico proprio voli sulle ali della musica. Allora io ti faccio questo regalo, o meglio te lo faccio fare dal nostro prossimo ospite che prima ascoltiamo e poi introduciamo. Caro professor Quatraro, siamo rientrati in atmosfere più classicheggianti, un bel piano, lo introduci tu le dita su quel piano? A chi appartengono?
Questo deve essere il veronese Davide Nalin.
Davide!
Buon pomeriggio.
Bentornato.
Buon pomeriggio Davide. Bentornato. Che dice questo contadino? Torna a casa fischiando dal lavoro.
Sì.
Sì. Ecco, questo lo suoni bene, lo suoni volentieri. Poi che altro suoni? Mm-hmm. Perché mi hanno detto che siamo arrivati a Bach anche, vero?
Sì, abbiamo fatto le invenzioni a due voci e poi quest'anno con la professoressa Rezzaro, che mi segue al Liceo Musicale di Verona, abbiamo affrontato anche le invenzioni a tre voci, in particolare la numero 7 in mi minore di Bach.
Ecco, faccio un pochino la storia. Allora, io ti ricordo eri bambinetto e già studiavi musica, perché? Come mai? Cioè, nessuno ti aveva costretto, perché insomma, a quell'età. Spiegaci un po', com'è che è nata questa passione per la musica?
Questa passione per la musica mi è nata quando ero in quinta elementare, e nella voglia, nel desiderio di scoprire la musica in generale, ma anche scoprire la musica per i povedenti e non vedenti, mi ha spinto a imparare prima a leggere gli spartiti, a capire un po' le figure musicali e poi a spingermi ad arrivare a trovare lo strumento che mi piaceva, ovvero il pianoforte, perché in precedenza, nei primi anni della scuola primaria, avevo provato a suonare la chitarra, ma poi avevo visto che non faceva per me. Quindi mi sono indirizzato dopo verso lo studio del pianoforte.
E chi ti ha guidato proprio a scoprire la musica per i povedenti e per ciechi?
Mi ha aiutato, finita la quinta, il professor Fiorenzo Sona, che mi ha spiegato tramite dei fogli dove c'erano i gruppi come crome, semiminime, minime, semicrome e semibiscrome e le varie, come si componevano con la scrittura braille.
In braille. Il professor Sona è qui con noi.
No, non abbiamo il professor Sona, ma c'è la professoressa Elena Rezzaro, è con noi.
Sì. Buonasera.
Buonasera, professoressa.
Buonasera. Sì. Ciao Davide, ciao a tutti, buonasera. Sì. Ma io, se posso, interverrei subito perché mi ha proprio... La ringrazio. Mi ha introdotto proprio un argomento di cui volevo parlare, proprio di affrontare dei brani particolarmente impegnativi, come è stata appunto l'invenzione a tre voci, che diciamo da docente ci fatico molto anche in condizioni diciamo così ordinarie, cioè con le partiture normali, insomma, no, perché io chiaramente anche per me è stata una scoperta, perché non ho la più pallida idea di come possano essere scritte né le partiture in braille tutte le voci che fa Bach, le divisioni tra la destra e la sinistra, le varie situazioni che sono molto complesse per chiunque, e devo dire che dopo 4 battute all'incirca ci siamo detti, ma insomma è duretta, però poi mi ha veramente stupito perché ha una volontà talmente grande e anche una dedizione veramente assoluta, secondo me, che alla fine insomma se l'è letta tutta, e anche abbiamo lavorato molto sull'ascolto, sull'orecchio, chiaramente, perché è importantissimo.
Certo. E quindi è riuscito,
sì, è riuscito, ma dico, per me è stata una sorpresa, le dico la verità, perché sono molto sincera e dico che dopo appunto 4 battute, siccome a volte devo gettare la spugna, ripeto, in condizioni ordinarie, perché chiaramente gli alunni, lei sa, quando c'è qualche difficoltà in più si stufano, e allora ho detto, lui chiaramente, Davide lo sappiamo, non ha nessuna, ha tanta voglia, quindi non si stufa mai lui, però sa, quando la montagna è tanto alta uno dice magari e invece no, e invece devo dire che questo mi ha stupito un sacco, e ho pensato che veramente si può fare praticamente tutto, cosa che non avrei mai pensato, che con il tempo che ci vuole per affrontare quel tipo di partiture lì, che fosse in tempi più brevi di altri anche alla fine la ultimata, la lettura, e questo mi dà veramente grande fiducia.
Bravo lui, non è che tutti sono così, quello dipende.
Certo.
Quindi, ecco, pianista e anche scalatore, possiamo dire, quindi Davide, eh? Ti ci senti, Davide, un po' scalatore? Come dice la professoressa?
Sia nel suonare in piano, ma anche nel quotidiano.
Sì, io sono curioso perché uno dei problemi che si incontrano spesso è dove trovo i libri. E in questo caso, però, nel breve colloquio che ho avuto con la professoressa, mi è parso di capire che è l'insegnante che prima dà un'occhiata a quello che esiste in Braille e su quello si basa. Questa è una strategia molto saggia, ma è difficile farla capire, quindi ci spieghi un pochino, perché gli insegnanti sono un po' fantasiosi, vanno cercando sempre quello che non c'è e ci mettono un po' in difficoltà, invece in questo caso loro hanno fatto tesoro di quello che c'è.
Certamente. A chi è rivolta la domanda? Vuoi rispondere tu, Davide, o rispondo io? Non so.
No, a lei, professoressa.
A me, va bene.
E sono gli insegnanti che ci
vedono. Certo, sì. Chiaro, no, come avevo già accennato, appunto, ci eravamo appunto sentiti in precedenza, che il discorso è che c'è talmente tanta roba che l'insegnante chiaramente già, ripeto, in condizioni ordinarie non sa sempre se le scelte siano quelle poi definitive, se vanno ricalibrate a seconda di come reagisce l'alunno a quel determinato autore, a quel pezzo, perché è sempre un work in progress. Allora ovviamente si cerca di fare un investimento, chiaramente a partire da quello che c'è, e devo dire la verità, c'è veramente molto comunque, perché io non mi aspettavo che ci fosse così tanto repertorio, assolutamente. Però devi un po' come dire, allargare il tiro, cioè infatti io lo dico, la mamma lo sa, tutti, ho fatto acquistare un malloppo di cose che dopo ovviamente sì, non è detto che vengano utilizzate tutte, ma questo succede, voglio dire, purtroppo, come facevo notare ieri a Davide, ho detto, non so se ho detto a te Davide o parlavo con qualcuno, che sì, ragazzi, appunto quelli che hanno le partiture in nero ormai non comprano più i libri perché caricano tutto da web, allora anche lì, se dopo 2 giorni si stufano del petto, buttano via e riprendono, no, qualcos'altro. Invece questo fatto di investire anche su del proprio materiale e anche di valore, se vogliamo, perché comunque sono dei libroni, vero Davide, che fai anche ginnastica quando li porti, perché sono enormi, tra l'altro.
Adesso
poi sì. Abbiamo anche dei computerini con la barra Braille, insomma con la riga Braille possono, però
per esempio così
è sempre importante, sì, ma sono quei piccoli sacrifici Dai, non veramente è abituato a sacrificare.
Sì, ma poi come le dico, secondo me le cose quando te le devi guadagnare li dai anche più valore, no? Perché
è
proprio
vero,
il fatto che questi libri sono quasi preziosi, a differenza di chi si fa la fotocopia e la considera carta straccia e poi magari si stufa
e
la lascia lì, ma veramente, cioè, guardi, non è indifferente questo aspetto, a mio avviso. Ormai i ragazzi non danno più valore ai libri.
Davide ci stava dicendo qualcosa. Davide, vai.
Ricollegandoci a questo che il prof Quattraro ha detto, che ci sono i computer, sì, sono importanti anche quello, non lo metto in dubbio, però con il libro di carta si ha più una visione di insieme della partitura e di quanto si prospetta il lavoro da fare per leggerla.
È vero, hai ragionissima, bravo. Ecco, ti volevo chiedere, Davide, ma al liceo musicale normalmente voi lavorate su due strumenti, mi pare, vero?
Sì.
Il secondo strumento tuo qual è?
Le percussioni. Lì stiamo facendo un percorso totalmente diverso, perché lì non utilizzo spartiti, ma facciamo più a memoria, perché lì impariamo figurazioni ritmiche.
Conto che esiste però una notazione braille anche per la percussione,
sì.
È molto semplice.
Sì.
E lì il problema più grosso è diciamo avere una concezione dello spazio che ti sta intorno precisa al centimetro, perché lì non puoi fare come sul pianoforte, che prima tocchi il tasto, insomma, quello è il tamburo, è lì, insomma, se è grande, è grande, ma poi c'è da colpirlo nel punto giusto, quindi è veramente una sfida grande per noi la percussione, è così?
Sì, le percussioni, come ha detto lei, sono un po' difficili da capire, il posizionamento degli strumenti, perché ormai se prendiamo in esame per esempio la batteria, ho capito un po' come sono disposti un po' gli strumenti, ma adesso che mi sto approcciando all'uso della marimba, è un po' più complicato, perché dopo anche l'insegnante non si rende conto di quanto faccia fatica un po' a premere anche i tasti con le bacchette,
certo.
Perché lei può vedere subito un po' come sono messi, mentre io devo ancora un po' rendermi conto di come è fatto lo strumento, anche se ci suono da un mese.
Certo. Vabbè, ma comunque il secondo strumento vale più per una base riconoscitiva, ecco, più per cultura generale, insomma. Non si pretende che uno diventi esperto in due strumenti così diversi, eccolo, giustamente lo fanno, perché poi il futuro potrebbe essere anche di orchestrare un brano, quindi è bene che conosciate il massimo di strumenti possibili. E il tuo futuro come si presenta, Davide?
Il mio futuro si presenta, intanto provare a fare l'esame propedeutico per provare a entrare al conservatorio, continuare ad andare avanti con gli studi, e poi, finito il musicale, andare al conservatorio.
Di pianoforte, ovviamente.
Mm-hmm.
Beh, in bocca al lupo, allora. Una bella strada tortuosa, ma del resto la professoressa ci ha pure svelato che, oltre a musicista, sai anche arrampicarti bene, sai scalare. E con la prof al tuo fianco questa scalata sarà anche più lieve. Allora, noi ringraziamo entrambi per l'intervento.
Grazie.
E ci riascolteremo, dato che questa è una bella strada da compiere, costellata di note che vorremmo continuare ad ascoltare. Professoressa Rezzaro, grazie, a presto.
Grazie mille a voi e saluti, buona serata a tutti.
Grazie a lei.
Grazie.
Davide Nalin, grazie. Ci ascoltiamo un altro tuo brano, proprio per uscire alla stragrande. Davide Nalin. Thank you. Caro professor Antonio Quattraro, nel nostro terzo e ultimo blocco abbiamo già 3 collegamenti pronti, ma prima magari è il caso di una tua introduzione a questa storia.
Sì. Qui si tratta di un progetto che fanno gli amici di Ascoli Piceno, non da adesso, da qualche anno, che ha sicuramente la musica come asse portante, come uno degli assi portanti, ma è dedicato alle famiglie che hanno bambini prevalentemente pluriminorati, sempre perché noi riteniamo che il bambino pluriminorato ha più bisogno di altri di essere aiutato, di essere valorizzato, ma soprattutto riteniamo che le famiglie che hanno questi bambini più di altre hanno necessità del nostro aiuto, della nostra vicinanza e di qualcuno che li conforti nel fare il proprio ruolo di agenzia educatrice primaria, perché la famiglia è insostituibile, soprattutto nella nostra cultura, insomma poi altre culture hanno idee diverse, ma noi diamo molta importanza alla famiglia e quindi gli amici di Ascoli Piceno, guidati e coordinati da Chiara Mastantuono, stanno lavorando a un progetto basato sulla musica in tutti i sensi, con particolare riguardo alla musicoterapia. Ecco, questo mi premeva dirlo, ora però vorrei sentire dalla loro voce, perché chi le fa le cose le vive, quindi le racconta meglio di chiunque altro.
Partiamo allora, prof, hai nominato Chiara Mastantuono che è collegata con noi, benvenuta.
Salve, buon pomeriggio.
Insieme a Chiara Mastantuono c'è anche la musicoterapista Maria Luisa Senesi.
Eccomi, buonasera a tutti.
Sì, eccoci.
Buonasera. Grazie benvenuta. Per l'invito, salve.
Benvenuta. E naturalmente c'è la signora Paola Nalesso, che è la mamma di Chiara Sbranchella.
Sì. Sì, salve, sì, buonasera.
Eccoci.
Buonasera.
Ecco. Buonasera e grazie signora per l'invito.
Grazie a voi, perché ci date la possibilità di mostrare un bel esempio di come, anziché piangere o solo piangere, ci si mette tutti in gioco per far progredire, per dare il massimo possibile a questi bambini che hanno bisogno tanto quanto ogni altra persona di sentirsi bene, di stare bene al mondo. Ecco. Allora, Chiara, ci racconta un pochino, ecco, com'è nata questa, perché è un bel progetto che voi avete, un bel intervento. Come è nato e quanti utenti avete? Ecco, qualche cosa che dica agli ascoltatori quello che state facendo.
Allora, presso il nostro centro, che è un centro, diciamo, multifunzionale, nel senso che è un centro dove tutta la parte riabilitativa accoglie molte famiglie, non soltanto del territorio, ma anche da altri territori, come per esempio dalla Puglia, piuttosto che dall'Umbria, o anche dal Lazio, e queste famiglie che noi accogliamo, soprattutto, ecco, per chi viene da lontano, fanno dei piccoli intensivi. E questo ci permette di in qualche modo osservare il bambino, ma anche la relazione che c'è tra i genitori e il bambino stesso, e questo ci permette di intervenire in maniera molto più importante, per permettere così al bambino di poter crescere, ecco, nel miglior modo possibile. La famiglia quindi diventa per noi sicuramente il nucleo centrale della riabilitazione, una riabilitazione che vede anche, oltre alla parte neurovisiva, alla parte motoria, all'idoterapia, anche la musica. Quindi tutti i nostri bambini, ma anche quelli che non fanno l'intensivo, vengono accolti e fanno le varie attività. È un centro che ha delle convenzioni sia col polo di Povisione che con il Mondino di Pavia, che anche con l'Area Vasta 5, e questo ci permette ovviamente di avere anche dei professionisti al nostro fianco, e tutte le nostre attività, cosa molto importante, vengono oggettivate con delle scale di valutazione, che in modo, ecco, questo ci permette di monitorare costantemente lo sviluppo del bambino e andare a intervenire lì dove magari c'è qualche area più deficitaria rispetto all'altra. Maria Luisa è una delle collaboratrici, in particolare come si occupa di musica, e come dicevo prima, ecco, la musica coinvolge non soltanto i bambini più piccoletti, quindi dai bambini che hanno anche 4 mesi o 3 mesi, ma anche i bambini un po' più grandi. Quindi la musica prende un po' tutte le fasce di età dei bambini presenti qui nel nostro centro.
Ecco, se la musicoterapeuta ci racconta un pochino, grosso modo, quali sono le tecniche più usate da loro e che tipo di reazione hanno i bambini e le loro famiglie, sicuramente saranno contenti, insomma, ci saranno anche delle difficoltà, perché è un lavoro anche delicato quello della musicoterapia.
Sì, certo, allora intanto ringrazio nuovamente per questo invito e per la possibilità anche, no, di comunicare quello che è questa disciplina della musicoterapia, che sostanzialmente è una disciplina trasversale, se così si può definire. Il tipo di intervento che si fa attraverso la musicoterapia è l'utilizzo dell'elemento sonoro musicale, quindi un elemento sonoro musicale che può essere utilizzato attraverso l'utilizzo della voce, ma anche attraverso piccoli strumenti musicali. Sappiamo che la musica è un linguaggio universale che arriva a tutti, e sostanzialmente viene utilizzato l'elemento sonoro musicale per instaurare una relazione e per incentivare quella che è la comunicazione. La musica, diciamo, si basa quindi in questo caso su un linguaggio non prettamente verbale, ma quindi musicale. Diciamo che gli obiettivi sono naturalmente in base alla difficoltà e al tipo di migliorazioni che ha l'utente. Viene personalizzato, quindi un percorso e un qualcosa di individualizzato fatto ad hoc, ad personam, per arrivare a raggiungere determinati obiettivi. E in questo caso è fondamentale il lavoro di equipe. In questo centro infatti è molto importante, come diceva l'intervento di prima di Chiara, c'è questo approccio multidisciplinare rispetto alle minorazioni plurisensoriali dei bambini di diversa età, che quindi riesce ad arrivare ad un obiettivo che è comune a tutte le professionalità che si occupano in maniera multidisciplinare della bambina, dell'utente preso in considerazione. Per quanto invece riguarda la domanda più specifica relativamente alle tecniche che vengono utilizzate, e anche qui sono sempre individuate ad hoc, ad personam, per raggiungere gli specifici obiettivi, sono tecniche che vanno dall'utilizzo della voce attraverso l'imitazione, un dialogo sonoro-musicale, quindi la capacità di trasmettere al bambino, all'utente, la possibilità di alternarsi nell'utilizzo della voce o nell'utilizzo dello strumento, attraverso proprio una domanda-risposta dell'elemento musicale, utilizzando quindi la voce e piccoli strumenti. Ma ci sono anche altre tecniche che riguardano anche il senso ritmico, quindi far raggiungere agli utenti la capacità di scandire un ritmo, ripetendo o attraverso il battito delle mani o attraverso strumenti ritmici, la capacità di ripetere su imitazione determinati pattern ritmici che vengono proposti o improvvisati a seconda di come viene strutturata la seduta. Naturalmente la musica è utilizzata anche per la relazione e per la socialità, quindi questo è anche un altro aspetto relazionale e quindi comunicativo, un'alternativa alla comunicazione verbale, e questo è un altro aspetto, oltre al fatto che poi viene anche favorito, nel caso si intervenga in piccoli gruppi, ha anche la capacità di relazionarsi nella relazione intergruppale, non soltanto dal musicoterapeuta e l'utente o gli utenti nel caso di piccoli gruppi, ma anche tra gli elementi che partecipano alla seduta, quindi intergruppale, per verificare appunto la capacità di poter dialogare, comunicare attraverso questa forma di comunicazione.
Sì. Bene, ecco, e quindi quali sono le principali difficoltà che incontrate, insomma?
Chi rispondo sempre io? Ok.
Ripartiamo da lei, sì.
Ok. Riguardo alla, appunto questo aspetto, magari le difficoltà che si incontrano, un po' a volte la resistenza della paura di mettersi alla prova, no? Mettersi in gioco, perché anche in questo caso spesso accade, non per i più piccoli, per i piccolissimi che sono più, tra virgolette, spregiudicati nell'approccio alla musica, no? Però per le persone un po' più grandi c'è questa paura o resistenza perché ci si sente quasi giudicati, ma la musicoterapia ovviamente è diversa dalla musica, cioè nel senso la musica è finalizzata all'acquisizione di competenze musicali, quindi che può essere anche, no, la capacità di riuscire poi a suonare uno strumento, mentre la musicoterapia è qualcosa che invece è legato alla relazione, quindi a utilizzare la musica come momento relazionale, momento comunicativo, di stimolo cognitivo. Quindi a volte c'è questa resistenza. Un'altra difficoltà è anche magari gestire il piccolo gruppo nel caso in cui ci siano differenze, no? Quindi sono quelle le difficoltà che ovviamente vengono e si superano nel corso delle sedute, che sono ovviamente più di una, perché ovviamente gli obiettivi vengono verificati e calcolati in base alla tipologia, come dicevo prima, della difficoltà, e quindi vengono calibrati anche rispetto all'età, alla diversità di patologia, al livello, eccetera. Si cerca sempre di trovare una mediazione tra le varie situazioni presenti. Non so se sono riuscita a rispondere alla domanda.
Magari aggiungere che invece in un approccio globale, quindi un po' essendo il coordinatore, facendo un po' il cappello di quella che è la presa in carico, la parte più difficile è il coinvolgimento della famiglia. Ci siamo accorti infatti che se la famiglia si affida a noi, i risultati sono sicuramente più rapidi, sono ottimali per il bambino. Quindi solamente la difficoltà maggiore è saper prendere le famiglie e accompagnarle un po' in questo percorso, perché molte famiglie che arrivano da noi sono sicuramente famiglie che hanno addosso un vissuto particolare, un vissuto pieno di sicuramente dolore, un vissuto anche di ricerca, il sapere, il perché. E quindi il nostro compito è appunto quello di accoglierle. Quando noi riusciamo ad accogliere e la famiglia si affida, i risultati sono sicuramente migliori.
Ecco, entriamoci proprio in questo argomento, prof, dato che ne abbiamo la possibilità.
Esatto, abbiamo qui la possibilità di sentire la madre, quindi una persona direttamente coinvolta. Ecco, signora, se ci vuole raccontare, ecco, come li ha conosciuti questi centri, questo centro, che cosa ha provato? Voleva andare subito? Aveva delle perplessità? Ecco, come si è trovata? No. Ci racconti un po'.
Allora, niente, io sapevo che c'era questo centro e un giorno sono andata, mi sono presentata e ho chiesto cosa si facesse. Io vengo dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo, quindi sono abbastanza vicino, no, sono vicinissima, devo dire. E quindi niente, mi hanno proposto questo progetto, e siccome Chiara ha un problema relazionale, quindi essendo chiusa un po' in se stessa, volevo che si approcciasse appunto a qualcosa di più specifico per lei. E quindi Chiara ha 20 anni, è 21, ne fa 21 a maggio.
Certo.
E quindi è grande, diciamo. E niente, quindi ho visto da subito che c'erano persone competenti, il gruppo era, mi è piaciuto fin dall'inizio, gli incontri che ho fatto, le persone con le quali ho parlato mi sono piaciute. E quindi io mi sono buttata, nel senso che comunque ho visto che, insomma, per mia figlia che ha un problema relazionale, quindi anche a livello di verbalizzazione, lei non parla, è poco socievole, e quindi ed è andata bene, cioè è veramente andata bene, nonostante La pandemia, l'anno scorso abbiamo fatto una parte di incontri in presenza, poi con la pandemia si sono fatti gli incontri online e devo dire che con grande pazienza di Maria Luisa e di Chiara che ci chiamava, ci avvertiva, vediamo, poi magari le connessioni a volte non andavano, ci è voluta tantissima pazienza sia di Maria Luisa, di Chiara, di Marco anche, e quindi però il gruppo ho visto che è molto affiatato, mia figlia si trova benissimo con questo gruppo. Che Chiara ha scelto, che Maria Luisa ha scelto per lei, e nonostante mia figlia
Quindi
non
neanche la
socializza con
pandemia li ha
questo.
fermati, insomma.
No, assolutamente. Infatti sono contentissima perché veramente è stata una bellissima esperienza per me, per mio marito, per noi che veramente abbiamo visto che
Certo.
a
Quanto
volte
tempo è
fidarsi,
che frequentate?
affidarsi. Prego.
Certo. Quanto tempo
Sì.
è
Sì,
che frequentate? Quindi un anno e mezzo, capisco, oppure?
più o meno sì, sarà un paio d'anni, sì, che frequento
Quindi,
questo
insomma, il
centro.
giovamento c'è
Sì.
stato, mi pare di
Sì.
capire, per Chiara e per la vostra coppia, per la vostra famiglia, che è la cosa
Sì.
più importante, perché alla fine,
Sì,
io dico,
perché ti
sì,
tranquillizzi in un certo senso, no? Magari a
certo.
volte non ti fidi, tante volte non ti fidi di quello che hai di fronte, delle persone, insomma, in fin dei conti devi lasciare tuo figlio, no? Devi lasciare con delle persone che sì, conosci, però io vedevo Chiara che quando tornavamo a casa addirittura lei si ricorda ancora ogni tanto le canticchia, le canzoncine che le hanno insegnato Maria Luisa e Marco che
Ma senti,
strimpellavano, sì, molto, sì,
quindi alla
veramente.
fine ti dice: mamma, che sei venuta a fare, riprendermi, lasciami un altro po', perché io
Sì,
dico
beh,
beh.
effettivamente. Oddio, c'erano anche dei giorni no, perché poi
Beh, va
lei
bene,
ha giorni
certo.
no, giorni sì, come capita a tutti, però io veramente ringrazio Maria Luisa per la sua pazienza, ma Chiara, che anche quando c'erano i collegamenti che non andavano bene, insomma, aspettate, dai, vediamo se si può, vediamo come fare. Insomma, mi ricordo che non era facile, insomma, tante volte per i collegamenti, però ci sono stati sempre i collegamenti e devo dire che a mia figlia, quando dicevo, dai Chiara, che fra un po' ci colleghiamo, facciamo musicoterapia, cantichiamo, c'era anche la ragazza, una ragazza che viene a casa per mia figlia, insieme a lei, e lei si divertiva, devo
Chiara
dire
fa
che
anche qualche altra attività durante il giorno, si può
sì.
frequentare.
Allora, nel centro di Ascoli fa anche piscina e poi abbiamo provato a fare anche arte, laboratorio di arte, però poi l'abbiamo dovuto interrompere per dei
Certo.
motivi e quindi spero, poi è arrivata la pandemia, quindi in presenza non si
Certo.
poteva
Perché adesso
fare nulla
voi
e
abitate ad
quindi
Ascoli,
ho dovuto.
insomma.
No, 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 io sono qui, io sono praticamente
Dall'Abruzzo.
a
Ah, quindi vai e
confine,
torna,
sì,
vai
sono a
e viene
confine.
tutte le volte.
Sì,
Ah, ho capito.
c'è la ragazza che me la porta e me la riporta a casa.
Certo.
Sì, quando si possono fare gli incontri in presenza, sì.
Grazie per
Sì.
questa
Grazie, grazie
testimonianza.
signora.
Grazie.
No, grazie a voi, grazie a Maria Luisa, a tutti quanti, a Chiara, veramente, al centro di Ascoli, perché effettivamente è un bellissimo centro, cioè io adesso faccio propaganda, però
Eh beh, va
sono persone
bene,
splendide,
certo.
competenti e sempre all'avanguardia perché comunque non si lasciano sfuggire quello che possono fare,
Certo.
insomma, come diceva
Se no li
anche
bacchettiamo,
Chiara,
ce lo
sono.
dica, che poi
Ecco,
se no,
sì,
insomma.
no, ma non ce ne sarà bisogno.
Grazie per questa testimonianza. Io, se lei permette, mi permetterò di segnalare questo caso, perché molti genitori invece sono nel deserto e magari sentire le sue
Eh sì,
parole
infatti.
li può aiutare, sì, questo è vero.
Sì, come no,
Ecco,
certamente.
grazie,
Paola
gentilissimo.
Analesso, grazie, un
Grazie a
abbraccio a
voi,
Chiara. Arrivederci
grazie, grazie, grasse mille. Buon pomeriggio a
anche
tutti.
a lei,
Ciao a
Beatrice,
tutti.
a Chiara.
Grazie,
A... Chiara
grazie,
Mastantuono, grazie di
grazie.
essere stata con noi.
Grazie, Chiara, grazie, grazie a
Grazie,
tutti. Grazie, Maria Luisa. Ciao, ciao.
grazie. Grazie a
Ciao,
voi.
grazie a Slash
Grazie.
Radio. Ciao,
arrivederci.
Arrivederci.
Chiara Mastantuono e Maria Luisa Senesi che sono state con noi. È stata una bella puntata, yeah, ricca, caro prof, molto variegata anche questo mese. Per il prossimo, altre sorprese, altre iniziative, altre storie.
Sì, stiamo già in cantiere, perché...
Sei infaticabile, sei, lo sappiamo bene.
No, è la radio che mi stimola.
Ah, beh, meglio di così, allora. E tanta bella musica da ascoltare, specialmente proveniente da giovani appassionati che saltano, certo, gli ostacoli, certo, e accoppiano la loro passione allo studio nelle mani degli insegnanti giusti con gli strumenti giusti. Siamo qui, esatto, per raccontarvi questo e lo faremo anche il mese prossimo. Ciao prof!
Ciao, ciao a tutti! Buona serata.
Chiudiamo musicalmente, sta per aprirsi un'altra pagina interessantissima, quella di Chiedilo a Iura.
Slash Radio Web ha presentato Musicalmente.